benvenuti a questa terza serata della nostra serie tre giorni di formazione comune. Questa sera sostituisco io Don Matteo, che è dovuto andare a Roma. È la terza sera che conclude questo breve ciclo, riprendendo il filo. La prima sera Monsignor Galantino ci ha sollecitato a fare passi di misericordia in questo mondo che ne ha bisogno, vivendo nel nostro quotidiano le beatitudini, e ci ha aiutato a rimuovere gli impedimenti che sono dentro di noi e a contribuire alla costruzione di un nuovo umanesimo, secondo le indicazioni del convegno ecclesiale. Nella seconda sera, Monsignor Morandi, che si è dedicato a leggere la vicenda
la punizione di Gisè,
un uomo che aveva delle difficoltà ad accettare la misericordia di Dio, e ha sottolineato in particolare come la misericordia sia incondizionata. Viene prima, non aspetta il cambiamento, ma lo provoca. Questa sera il terzo momento è in due tempi, uno qui e uno nei gruppi. Qui cominciamo con il professor Pier Giacomo Ghirardini, che è responsabile dell'osservatorio sul mercato del lavoro della provincia di Parma, e che ci presenta una sintesi di una ricerca sul bisogno, il lavoro e la famiglia oggi in Italia e in particolare nel nostro territorio. A seguire il Vescovo ci proporrà alcuni richiami di queste tre sere e alcune sottolineature sulla misericordia, anche con riferimento alla famiglia, ma non solo. Alla fine, subito dopo le due relazioni, il secondo momento si svolge nei gruppi. Ciascun gruppo, tutti i gruppi hanno la stessa domanda e hanno lo stesso tema, in ambiti diversi. Il tema è: suggerisci un passo di misericordia concreto da fare nelle nostre comunità in relazione a quello che è l'ambito del gruppo nel quale ci siamo iscritti, e ovviamente in relazione ai temi che abbiamo affrontato in questi giorni. I coordinatori raccoglieranno questi suggerimenti che noi daremo e li presenteranno a questo. Concluderemo la serata alle 21 qui in chiesa con la recita della compieta tutti assieme. Una nota per i gruppi: occorre, il coordinatore farà la sua sintesi, ma occorre un verbale, qualcuno che faccia il verbale dell'incontro. E delle relazioni di queste tre sere, il testo lo troverete sul sito web della diocesi. Una, la prima, c'è già, quella di Monsignor Galantino, le altre seguiranno appena possibile. Do quindi dato che la serata è abbastanza intensa, do subito la parola al professor Ghirardini.
Buonasera, premetto che questa riflessione che faccio con voi questa sera è la riflessione di un semplice studioso e di un credente, anche di un padre di famiglia, preoccupato per la condizione. Non si sente, non mi chiamo. Si sente? Oh, vabbè. Immagino che dovrò ridire le cose che ho detto prima. Allora, premetto che questa riflessione che farò con voi questa sera, che mi è stata richiesta, è la riflessione molto semplice di uno studioso, di un credente, cioè non impegna in alcun modo la mia attività istituzionale. È una riflessione preoccupata perché è una riflessione sull'impatto della disoccupazione, della povertà sulla famiglia. La relazione che vi terrò è la sintesi di uno studio che è stato presentato lo scorso 24 maggio al Centro Pastorale Diocesano, che porta il titolo Il bisogno, il lavoro e la famiglia. Potete trovarlo sul sito di Vita Nuova, ci sono molte cose che stasera non dirò o che presuppongono questa lettura, comunque se avete la possibilità potete andarlo a vedere. Il mio ragionamento parte da una riflessione sugli attuali lineamenti della povertà nel Nord Italia. Perché nel Nord Italia? Perché è l'unico contesto sociale prossimo alla nostra comunità per il quale sono oggi disponibili statistiche di fonti ufficiali. E da queste statistiche e da altri elementi poi trarremo delle possibili indicazioni di inferenze per la realtà di Parma. Vi premetto che dalla lettura di questi dati, sia anch'io che anche altri che si sono occupati di questi temi, siamo rimasti un po' sorpresi, nel senso che veramente emerge una relazione strettissima fra lo straordinario aumento della povertà ed il deterioramento epocale del mercato del lavoro, una che si è andata ad aggiungere, come voi sapete, al processo di involuzione demografica sperimentato da decenni, ma che oggi pare veramente minacciare in un modo che, uso una parola molto dura, ma che è il modo con cui vedremo i vescovi italiani, in maniera molto corretta e vorrei dire anche scientifica, hanno definito, minaccia in modo definitivo la famiglia e la sopravvivenza stessa della nostra comunità, intendendo per nostra comunità non solo la nostra comunità di Parma, ma la comunità nazionale. Disoccupazione, precarietà del lavoro stanno infatti determinando rischi di povertà sempre più alti per le famiglie, specie quelle giovani con figli, impedendone la formazione e prospettando inediti rischi di disgregazione sociale. Dobbiamo fare un passo indietro. Noi abbiamo avuto due recessioni economiche, una nel 2008-2009, la grande recessione, e una successiva, ancora più grave, 2011-2014. Spesso il bilancio di questa recessione è stato rapportato ai lavoratori, raramente è stato rapportato alle famiglie. E uno studio molto bello, fatto fra l'altro da un'agenzia importante, Italia Lavoro, ha sempre partendo da dati ufficiali dell'Istat, fa un primo bilancio di questo impatto della crisi sulle famiglie, dell'impatto occupazionale. Se noi abbiamo avuto, a torto ragione, la nostra realtà del Nord Italia, il Nord-Est in particolare, c'è stato il mito del Nord-Est, e l'Emilia-Romagna e Parma, che in questo Nord-Est rappresentavano dei punti d'eccellenza, fra tutti i problemi che non avevano, prima della crisi, non avevano il problema del lavoro. Ma se raffrontiamo la fotografia dei problemi del lavoro delle famiglie, un anno prima della crisi, 2007, e l'anno 2015, il primo anno in cui c'è qualche debole segnale di ripresa, verifichiamo per la nostra realtà, questi dati che adesso vi dirò sono dell'Emilia-Romagna, degli elementi molto molto preoccupanti. Le famiglie con almeno un componente che hanno perso il lavoro fra il 2007 al 2015 sono passate dal 6,5% al 13,3%. Raddoppiata. È parimenti raddoppiata nello stesso arco di tempo la quota di famiglie con almeno un disoccupato, passata dal 2,8 al 6,8%. Ma la cosa che veramente mi ha impressionato di più, nonostante che mi occupi da 18 anni di problemi del lavoro, è il numero di famiglie, badate bene, senza componenti anziane, quindi composte da persone che dovrebbero, almeno uno dovrebbe lavorare, in cui non esiste nemmeno un reddito da lavoro e un reddito da pensione. Quindi ci sarà sicuramente qualcheduno che vivrà di rendita, ma non sono tutti questi. Pensate, questo numero di famiglie, di persone totalmente marginate dal mercato del lavoro, nella nostra regione sono passate da 50.000 a 99.000. Guardate bene, questi dati regionali non ci devono far pensare, sono cose, va bene, che succedono in media, nella nostra provincia non succede questo. Perché vi dico questo? Perché recentemente la struttura della disoccupazione nella nostra provincia, che una volta godeva di grandi vantaggi, nel biennio 2014-2015 si è totalmente allineata su quella media regionale. In altre parole, ci siamo mangiati in questi ultimi anni il margine che faceva di Parma nel 2007 la provincia con il più elevato tasso di occupazione in Italia. Abbiamo perso quasi una specie di stato di grazia. Questa perdita è stata determinata in particolare, oltre che per le note vicende di perdite di posti di lavoro, di distruzione di aziende, in particolare da un'inedita crescita della disoccupazione giovanile, che nel 2015 arriva ad un dato record assolutamente inedito per Parma, il 29,3%. Pensate, io nel 2000 avevo scritto un libro in cui a Parma i non disoccupati, laureati e diplomati nell'Italia della piena occupazione, in cui i giovani praticamente non c'erano quasi giovani disoccupati, perlomeno quelli scolarizzati. Adesso i giovani della fascia 15-24 anni sono disoccupati al 29,3%, un dato che non è mai stato così vicino alla media catastrofica che si registra per il Paese. Perché catastrofica? Perché, come sottolinea lo stesso Cardinale Bagnasco, c'è solo un Paese, la Bulgaria, che ha una disoccupazione giovanile peggiore di quella italiana. E Parma, che aveva questa primazia, non è mai stata così vicina a questa situazione di sofferenza per i giovani. Ma attenzione, la disoccupazione non colpisce solo i giovani, colpisce tutte le persone. Noi registriamo attualmente 15.000 disoccupati ufficiali. Sono tre anni che praticamente, nonostante, badate bene, nonostante che nel 2015 ci sia stato anche in provincia di Parma un forte aumento dell'occupazione dipendente, il numero di disoccupati continua a non calare, rimane fermo intorno ai 15.000 unità. Badate bene, erano la metà prima della crisi del 2011, erano 7.000, erano 5.000 prima della crisi del 2007, quindi in realtà si sono triplicati. Quindi l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, a meno che noi non abbiamo sperimentato nella nostra carne, nella nostra famiglia, il dramma della disoccupazione, è profondamente, deve interpellarci, è profondamente cambiato. Perché vedete, e non solo le notizie, se guardate bene, la definizione di disoccupato è una definizione molto ristretta, molto stringente. Se andiamo a vedere le persone che sono disoccupate e precariamente occupate, che comunque chiedono servizi e appoggio ai centri per l'impiego provinciali, noi vediamo che questa cifra arriva a 25.000 persone nella nostra provincia. Vedete, noi nel 2011 abbiamo registrato un vero e proprio punto di rottura nella storia sociale della nostra comunità nazionale e locale. Anche nel nord Italia, nel nostro contesto provinciale, alle già numerose situazioni di crisi create dalla recessione, se ne sono aggiunte quelle provocate o aggravate dalle politiche di austerity, che, come sapete, sono state messe in atto dai governi nazionali, a partire appunto dal 2011, in risposta a richieste straordinarie di contenimento della spesa pubblica sollecitate dall'Unione Europea. Ma come viene molto bene messo in evidenza dal rapporto Caritas Europa, i tagli subiti sono tagli che hanno riguardato in prevalenza quelle fasce di popolazione che erano più povere. La crisi non è stata pagata dai ricchi, è stata pagata da chi era già più povero prima della crisi. Questo è un peso che un domani è un peso che rimane su tutti di noi, non diamo la colpa soltanto ai governanti, ma è una cosa che ci verrà un domani, di cui ci verrà chiesto conto o nella storia o nell'altro mondo. L'hanno pagata i più poveri. E badate bene, perché l'hanno pagata i più poveri e questa cosa non si è ancora, questo effetto si è tutt'altro che esaurito, perché i tagli subiti nei servizi pubblici hanno pesato maggiormente sulla popolazione a rischio di povertà, priva delle risorse necessarie per compensare tali riduzioni di spesa. Ma badate bene, molte delle conseguenze sociali delle misure di austerity saranno misurabili, come avverte la Caritas e gli esperti europei più sensibili, saranno misurabili solo fra molti anni, dato che non pochi di questi risparmi sono stati realizzati tagliando prestazioni sanitarie, servizi sociali aventi finalità di prevenzione. Quindi adesso qualcheduno non è povero, qualcheduno un domani ha già un futuro da povero, perché non avrà sostegno là dove prima c'era questo sostegno. Il numero degli individui, quindi, guardando alla povertà, noi vediamo una cosa impressionante. Se guardiamo la serie, non vi ho portato delle diapositive perché non volevo, c'è già caldo, c'è già una, non volevo aggiungere ulteriore pena, cerchiamo, spero di essere comunicativo abbastanza io, però se vediamo la linea dei poveri, linea ufficiale dell'Istat, noi fra il 2011 e il 2012 vediamo un gradino, veramente lo scoppio di un gradino, sono 500.000 di poveri in più solo nel nord Italia, perché adesso sto parlando del nord Italia, se poi parliamo avessimo avuto tempo di parlare della situazione media nazionale del sud Italia, scappavate di già, adesso stiamo parlando del nord Italia, del nord della piena occupazione, del nord che assomiglia maggiormente alla nostra realtà. E badate bene, questo numero di poveri, nonostante quelli che vengono chiamati segni di ripresa più o meno oggettivi del PIL, degli occupati, della fiducia, rimane assolutamente fermo. Quel 500.000 di poveri in più è, ce lo siamo presi dal 2011, come ci siamo presi i 300.000, 400.000 disoccupati in più solo nel nord, appunto in quegli anni, e non accennano a diminuire. Oggi, ovvero sia nel 2014, l'ultimo anno per cui sono disponibili i dati ufficiali di povertà, abbiamo 1.882.000 individui in povertà relativa, ossia il 6,8% delle persone residenti nel nord, mentre le famiglie povere sono 597.000, ossia il 4,9% delle famiglie residenti. Ma cosa intendiamo per povertà? In realtà ci sono vari concetti di povertà, non sono opinioni, sono cose molto concrete, sono definizioni molto concrete. Io nella nostra relazione ho utilizzato il concetto di povertà relativa, vi spiego subito che cos'è. Secondo questo concetto della statistica, è povera una famiglia. Adesso immaginatevi una famiglia di due componenti, e purtroppo oggi in media gran parte delle famiglie, anche nella nostra provincia, la dimensione media è di due componenti. Una famiglia di due componenti è povera se ha una spesa per consumi inferiore o pari alla spesa media per consumi pro capite. Cosa vuol dire? Due persone mangiano come mangia normalmente in media una persona, mangiano la metà di quello che una persona mangia, consuma in media. In soldi la soglia è stata quantificata, vuol dire che questa famiglia di due componenti non può permettersi consumi superiori a 1.042 euro mensili. Ecco, provate a pensare, questi poveri vivono con 1.042 euro mensili se hanno una famiglia di due componenti. Se uno è solo, la soglia che a una famiglia cosiddetta monocomponente, la soglia di povertà è un po' più elevata pro capite, perché 625 euro, perché deve provvedere soltanto a se stesso e quindi il costo dell'affitto ad esempio ricade solo su di lui, così. E ci sono altre soglie sempre molto basse che tengono conto di eventuali economie o diseconomie di scala per il numero della famiglia a seconda del numero dei componenti. Sono comunque basse perché ad esempio la soglia di povertà per la famiglia di tre componenti è: questa famiglia spende 1.300, non può spendere più di 1.386 euro in un mese, quella di 4, 1.698. Si tratta di livelli di consumo, badate bene, che non consentono la soddisfazione di bisogni essenziali, non del superfluo, cioè condizioni di alimentazione e abitazione adeguate, il minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, muovere sul territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute. Quindi guardate bene, qua questi dati dell'Istat, che molto spesso a volte vengono accusati, la statistica, no, la statistica a volte si china, anzi spesso si china sulla realtà e cerca di descriverla nella maniera più cruda, e siamo noi che facciamo fatica a recepirla. Quindi la povertà di cui vi parlo è questa povertà che al nord colpisce, come abbiamo detto, il 4,9% delle famiglie. Sono povere 5 famiglie ogni 100 famiglie residenti. Ma badate bene, l'incidenza della povertà varia tantissimo a seconda della condizione e posizione professionale del capofamiglia, dell'età e della cittadinanza del capofamiglia e ancor di più in ragione della tipologia e della dimensione familiare. Vi voglio tratteggiare una mappa di rischio. Primo aspetto, il lavoro. Ovviamente, se il capofamiglia è disoccupato, la probabilità che la famiglia sia povera si quadruplica. Il 22,1% delle famiglie col capofamiglia disoccupato è povero. È 4,5, 4 volte e mezzo la probabilità media di essere poveri al nord. La cosa però stupefacente è che se il capofamiglia è occupato ha la stessa probabilità della media. In altre parole, e questo vediamo, è un segnale rivelatore terribile, questo vuol dire che il fatto di avere un lavoro o non avere, il fatto di avere un lavoro è condizione necessaria per non essere poveri, ma non è condizione sufficiente. In altre parole, il fatto di avere un lavoro, pur che sia, come tante volte ci viene detto, l'importante è che tu abbia un lavoro, pur che sia, non ci mette al riparo dalla povertà. Guardate, il 9,5% delle famiglie il cui capofamiglia è un operaio o di condizione assimilata è povero. Stiamo ritornando verso una situazione ottocentesca dove esiste sempre di più una classe di lavoratori poveri, cosa che fino, badate bene, fino agli anni 80, fino a, diciamo, alla crisi, se volessimo tratteggiare una curva della decadenza sociale, fino agli inizi degli anni 90, una cosa che praticamente al nord non esisteva. Ora questa esiste. Perché? Perché noi negli ultimi 20 anni abbiamo avuto un sacco di riforme del mercato del lavoro, riforme contro riforme, prima quella Treu, poi quella Biagi, poi quella Fornero, poi ultimamente quella di Renzi per quanto riguarda il Jobs Act. Che cosa hanno fatto? Hanno continuamente tolto pezzetti di tutele e introdotto nuovi istituti di lavorativi flessibili, a cui però non si sono accompagnati degli ammortizzatori sociali, e quindi le persone che diventano lavorative, diventano intermittenti dal punto di vista lavorativo, quando poi perdono questo lavoro si trovano ad essere scoperte. ad essere scoperte socialmente e scoprirsi poveri. Il lavoro è sempre meno tutelato e sempre meno pagato. Oggi, cosa stupefacente, al momento la fascia di età meno colpita dalla povertà, la fascia sociale, è quella rappresentata dagli anziani. E non è un caso che molto spesso, come voi sapete, nell'esperienza, durante questi anni di crisi, molte famiglie si sono mantenute grazie alla pensione degli anziani. Badate bene, questo avviene perché il livello delle attuali prestazioni previdenziali è ancora forte, ma sappiamo tutti, come ci ha ricordato anche recentemente lo stesso presidente dell'INPS, Tito Boeri, che ci sono problemi serissimi per costruire una pensione, non soltanto ai giovani, per quelli quasi, la generazione dei precari quasi non se ne parla, ma anche alla prima generazione che è stata interessata dal deterioramento del mercato del lavoro, che si troverà ad avere una prestazione sociale e una prestazione previdenziale molto ma molto più bassa rispetto al passato. Secondo elemento, l'immigrazione. Se il capo famiglia è straniero, la probabilità di essere poveri è altissima, è il 25,3%, contro invece, ecco, una famiglia composta unicamente da stranieri ha il 25,3% di probabilità di essere povera, in altre parole una famiglia ogni quattro, quella composta da soli italiani il 2,9%. Questo cosa ci porterebbe a dire? Deve portarci a due considerazioni. La prima è che noi nel nord Italia, qua non stiamo parlando, ripeto, della media italiana, abbiamo ancora un'immigrazione molto povera e la condizione di integrazione degli stranieri da un punto di vista lavorativo e sociale è ancora estremamente bassa. E badate bene, qua dentro ci sono gli immigrati residenti, non ci sono gli altri stranieri non residenti che per moltissimi motivi insistono sul territorio. In altre parole, questo dato non tiene conto della povertà di chi? Dei profughi, dei rifugiati, dei richiedenti asilo, dei migranti in situazioni di irregolarità giuridica. Quelli si aggiungono. Stiamo parlando degli stranieri. Però ecco, io vorrei farvi fare un passo avanti, perché spesso la considerazione della povertà come un crisma, come una specie di segno vittimario associato allo straniero, ci porta a non vedere la povertà in generale. È un problema degli stranieri, e visto che sono stranieri, visto che egoisticamente gli stranieri non siamo noi, il problema non esiste. Ebbene, proprio per fare un salto di più in questa misericordia, i dati di realtà ci dicono che se è vero che le famiglie numerose, più numerose e quindi più a rischio di povertà sono quelle straniere, ma tutte le famiglie numerose, tutte le giovani famiglie scoprono i medesimi rischi di povertà. E qua veramente ci sono i dati più impressionanti, quelli che proprio mi hanno lasciato di stucco quando li ho visti. La progressione inesorabile con cui cresce l'incidenza della povertà sulla famiglia al crescere del numero dei suoi componenti parla da solo. Se la famiglia non è di carta, cioè se non è fatta da un monocomponente, se non raccoglie semplicemente una diade, diremmo, formata da due adulti, ma se per disgrazia, per caso, perché ormai ce n'è così poche, comparisse un figlio minore o due figli minori, come una volta erano le famiglie normali, perché ancora c'è qualche stravagante, persona stravagante che fa un figlio o due figli, ebbene già lì i rischi di povertà schizzano. Basta un figlio minore e tu hai già il 6,8% di povertà relativa, un pochettino rispetto alla media. Se tu hai due figli minori, la povertà raddoppia rispetto alla media. La media è 4,9, hai l'11,7% di povertà. Non parliamo se sei così stravagante di aver fatto tre figli. In questo caso
l'incidenza della povertà arriva al 25,3% dei casi, una famiglia su quattro. In altre parole, arriviamo alla povertà che c'è nel sud Italia, dove in alcune regioni una famiglia ogni quattro o una famiglia ogni cinque è povera, il 21,1% delle famiglie. La povertà è sempre più prerogativa dei giovani e delle giovani famiglie. Non ci si può più nascondere come la recente diminuzione del tasso di fecondità totale, perché badate bene, noi abbiamo sperimentato una lunghissima crisi demografica, ma per effetto dell'immigrazione, fino al 2011, la fecondità, anche se era insufficiente a sostituire la popolazione, era aumentata dal 2011 anche per gli immigrati, anche per tutte le persone. Il tasso di fecondità totale è ritornato a diminuire inesorabilmente, non solo per gli italiani ma anche per gli stranieri che incontrano, appunto, che evidentemente non possono più fare il numero di figli che prima desideravano fare venendo nel nostro paese. E quindi noi ci troviamo in una situazione dove, a parità delle scelte personali, perché si dà sempre colpa alle scelte personali, qua le condizioni materiali sono tali che l'ipotesi di mera riproduzione sociale, cioè fare una famiglia con due figli, comporta rischi di povertà oggettivi che quei giovani che abbiamo visto disoccupati al 29,3%, quando prima non erano disoccupati, evidentemente non si possono prendere. Arriviamo su Parma. In un simile contesto, quanto può essere la povertà che tocca le famiglie e le persone a Parma? Io naturalmente vi riferisco delle stime. Se vorrete avere un risultato più completo e capire da cosa derivano queste stime, potete andare a vedere sul sito di Vita Nuova lo studio e scaricare lo studio. Però queste stime non sono spericolate, perché i livelli di ricchezza di Parma sono molto simili alla media regionale, si discostano pochissimo, e sulla media regionale abbiamo i dati, e inoltre abbiamo delle informazioni precisissime sulla composizione delle famiglie, sulla struttura delle famiglie, che permettono di rimettere a posto quei dati che prima vi ho descritto, no, sul nord Italia, adattandoli a Parma. Cosa salta fuori? Salta fuori che in provincia di Parma abbiamo 8.000 famiglie povere che raccolgono 27.000 poveri, ovvero sia, sono povere 4 famiglie ogni 100 e 6 persone ogni 100. Di questi poveri l'83% è all'interno della diocesi, dei comuni che afferiscono alla diocesi. Ci sono 7.000 famiglie povere e 22.000 unità. La diocesi, sapete, tiene dentro il comune capoluogo, quindi i comuni più popolosi, quindi gran parte di questa povertà è competenza della nostra diocesi. Il comune di Parma da solo ha il numero maggiore di poveri. La povertà, badate, ha una forte realtà urbana, perché ha una forte connotazione legata, come dicevamo prima, in maniera forte anche all'immigrazione, e contiene 11.000 poveri. Badate, sono stime veramente prudenziali, sono molto pochi in realtà rispetto a quelli che potrebbero essere. E concludiamo dicendo: sono molti, sono pochi. Badate, Parma e l'Emilia-Romagna fanno parte di quella parte d'Italia che ha tuttora, nonostante questo forte peggioramento, i livelli minori di povertà. Potremmo consolarci, potremmo consolarci, perché tutti i raffronti territoriali sono consolatori, ma la verità è che, e questo si ritrova nella percezione largamente diffusa della gente, in gran parte giustificata, è quella di un peggioramento delle condizioni di vita. E in realtà, se veramente noi abbiamo un posizionamento alto, questo posizionamento alto rende semmai eticamente più urgente la presa di coscienza dei rischi di povertà che stiamo, sia attuali, ma soprattutto quelli incombenti. Perché badate, questo è il senso triste, ma è anche il senso dell'urgenza, vedremo, del messaggio del Cardinale Bagnasco alla conferenza episcopale, alla 69esima conferenza episcopale che c'è stata pochi giorni fa, è che questa storia al momento non ha un lieto fine. Non più tardi di pochi giorni fa il Cardinale Bagnasco, riferendosi a Genova, la sua città, diceva: per uscire da questa situazione ci vuole un miracolo. Io al momento sottoscrivo analiticamente questa cosa. Perché ci vuole un miracolo? Perché badate bene, se qua non c'è, questa situazione di povertà sta incidendo ormai sul meccanismo di riproduzione sociale. Cardinale Bagnasco dice: finalmente si incomincia a parlare di inverno demografico. L'inverno demografico, noi ne abbiamo già avuto uno. Il primo inverno demografico probabilmente è stato determinato dalla secolarizzazione, ma non c'è dubbio su che cosa determinerà il prossimo, l'attuale inverno demografico: è la povertà. Perché abbiamo problemi di lavoro, di sviluppo e di povertà che non possono essere risolti congiunturalmente con poche cose, senza interventi straordinari. Ecco, ripeto la parola, senza un miracolo, probabilmente un miracolo legato alla nostra capacità di tradurre la nostra misericordia in, in azione sociale e prima di tutto in consapevolezza. Ecco, io vorrei soltanto fermarmi su un pensiero che è l'elemento che lega tutto lo studio che vi invito, se volete, ad approfondire. Bisogna occorre pertanto interrogarsi seriamente sul rapporto fra il processo di disgregazione della famiglia, considerato dalla mentalità corrente come emancipativo, e i fenomeni di precarizzazione integrale delle esistenze, messi sempre più in luce da una contrazione economica epocale, le cui conseguenze sono ben lungi dall'essersi esaurite. Solo la famiglia, ove ancora esiste, a fronte di una ritirata del welfare, sta ancora attutendo la precarietà e i suoi effetti, assicurando un minimo di garanzia, tutela e stabilità a individui divenuti lavorativamente intermittenti, socialmente vulnerabili. È solo la famiglia che si pone come l'ultimo luogo comunitario e solidale estraneo all'egoismo concorrenziale. Non sono parole mie, sono parole di un filosofo non cristiano, un filosofo che viene dalla formazione marxista, che oggi ci dice: guardate, solo voi avevate ragione voi. Solo la famiglia, c'è rimasta questa nostra famiglia, questa nostra compagnia, questa famiglia, non solo le nostre famiglie, ma questa famiglia che è la Chiesa, che oggi apre gli occhi e può portare la speranza, io ritengo, di una soluzione, perché in questa solidarietà rinnovata intorno alle nostre famiglie e alla famiglia allargata della nostra comunità, in cui solo potremo ritrovare un vero punto di ripartenza, non nella tecnocrazia e non in altre formule strane che oggi ci vengono contrabbandate. Vi ringrazio.